Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Noi sappiamo che l'Eucaristia che celebriamo ogni giorno è anche il grande esorcismo dal quale noi speriamo che il Signore disperda il male, disperda le tenebre, faccia risplendere la luce nel mondo. Ecco, dobbiamo essere ancora più convinti che questo è ciò che noi possiamo e dobbiamo fare con maggiore fede e convinzione. Mentre tutti quelli che hanno una responsabilità parlano di guerra e non di pace, a noi resta soprattutto e prima di tutto di combattere la buona battaglia della fede, invocando Dio, nostro Padre, nel nome di Gesù, perché dia la pace.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 9, versetti 13-23. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso fra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età: chiedetelo a lui.
Parola del Signore.
Pensavo in questi giorni che meriterebbe effettivamente un approfondimento per quello che siamo capaci di fare. Il capitolo 8 e anche il capitolo 10 che vedremo, centrati su alcune obiezioni che consentono, io penso che si possa rappresentare così, la situazione del Vangelo in questi capitoli, consentono all'evangelista o anche costringono, diciamo, la comunità a una risposta, a un chiarimento rispetto al punto centrale che è appunto la cristologia riguardo a Gesù. In mezzo, tra il capitolo 8 e il capitolo 10, sempre all'interno del contesto della festa delle capanne, che va dal capitolo 7 fino praticamente alla fine del capitolo 10 quasi, abbiamo appunto il capitolo 9 che mi sembra appunto ponga un altro aspetto in rilievo, cioè quello della situazione, della necessità della testimonianza. Ecco, vi lascio subito la parola sul tratto di oggi.
Mi stupisce come i farisei chiedono così a quest'uomo che è stato guarito, a cui è stata ridata la vista, come gli chiedono tu cosa ne dici, tu cosa sai, insomma, in sostanza gli chiedono questo. E intorno a questa domanda vediamo le varie risposte, che sono anche ovviamente delle posizioni riguardo alla consapevolezza di chi è Gesù. E per l'uomo che è stato sanato, guarito, c'è questo passaggio che vediamo. Ecco, voglio dire, rispetto all'altra guarigione, quella della piscina, dell'uomo della piscina probatica, lì lui non sapeva chi fosse Gesù, qui è già diverso. Però il cieco nato in prima battuta lo vede come quest'uomo chiamato Gesù. Poi questo passaggio, dopo questa scansione di azioni che portano al recupero della vista, sì, anche della vita, diventa per lui il profeta. Invece, da parte di questi farisei ai quali il cieco nato viene condotto, insomma, dai suoi conoscenti, c'è questo nocciolo, cioè il nodo verte sul chi può essere da Dio, chi non è da Dio. Sembra che per loro, cioè per i farisei, l'essere da Dio è visto attraverso questa osservanza della legge, del sabato. Noi abbiamo più volte parlato del sabato. Certo, qui non c'è nessuna, voglio dire, urgenza di guarigione in quanto condizione di vita in pericolo, però è determinante per questi due gruppi, perché c'è anche l'altro gruppo di farisei che si pone la domanda: ma se quest'uomo, come poi è stato detto, cioè come dicono alcuni farisei, è un peccatore, e come può appunto, se è peccatore, come può compiere questi segni? Quindi c'è questa spartizione all'interno di questo gruppo qui di farisei, nel riconoscere o no, o non riconoscere, quella che poi è una manifestazione attraverso il segno dell'agire di Dio in Gesù, perché quest'uomo può essere o non può essere da Dio.
Pensavo che questo primo gruppo dei farisei, quelli cioè che dicono quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato, hanno già processato Gesù. È un anticipo del processo che avverrà successivamente. Hanno già preso la loro decisione. Non hanno lo spirito per capire cosa c'è dietro a questi fatti, a questi miracoli.
Ieri mi era sembrato che le parole del cieco, io sono andato alla piscina del Messia, possiamo dire, alla piscina dell'inviato, sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. In questa frase mi era sembrato di vedere come una parabola del cammino di fede. Sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Anche oggi c'è di nuovo una frase del cieco nato che mi ha colpito. Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Come se fosse un'altra parabola sulla cecità. Cioè Gesù rende manifesta la cecità, pone del fango sugli occhi per poi guarirla. Mi sembra che ci sia una coerenza in tutto il racconto fino alla frase finale, che è poi la chiave di lettura di tutto. Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Cioè tutto il racconto mi sembra che mette in evidenza la cecità di chi paradossalmente ha tutte le chiavi per vedere, perché ha perché ha la legge, e l'evidenza di chi invece non conosce, o comunque non è tra quelli che dovrebbero fare il discernimento. Però nel cieco continua a ribadire l'evidenza, mentre senza conoscere particolarmente Gesù, mentre chi ha le chiavi per vedere è bloccato proprio da questo. È proprio la, io penso che valga anche per noi, non solo per gli scribi e i farisei di quei tempi, cioè che possa essere proprio chi conosce che a volte non vede l'evidenza.
E questa divisione tra i farisei sono valutazioni naturalmente religiose che fanno, una parte appunto è un peccatore, dall'altra parte è un uomo di Dio, e questi potenzialmente favorevoli non danno un giudizio, mi pare così, ma pongono una domanda: come può? È una domanda molto importante: come può un peccatore compiere questi segni? Quindi la questione rimane aperta. Allora mi sono chiesta quale criterio far valere, cioè la legge o i segni. Mi sembrava così che questo dilemma nella tradizione del Deuteronomio è stata risolta facendo appello al criterio della fedeltà a Dio unico. Il cieco dice è un profeta, e nel Deuteronomio 13 il Signore avverte un profeta che propone invece l'apostasia dal Signore: non seguitelo. Questo purtroppo è l'inganno, e appunto il cieco dice è un profeta. Mi sembra così che constata che quest'uomo fa dei segni che lo accreditano come un uomo di Dio, quindi che non c'è inganno in un certo senso, perché ci sono i profeti che invece appunto possono traviare. Questa cosa. L'altro è il versetto 18, che rimette in discussione tutto, l'identità del cieco nato, il gesto di Gesù, l'interpretazione, e quel non sappiamo dei genitori fa molta impressione, perché prendono apertamente le distanze per paura di essere appunto cacciati dalla sinagoga. Era una misura disciplinare, presa dai giudei. Gesù pronuncia questo destino: vi scacceranno dalle sinagoghe. Ma mi ha fatto impressione anche il capitolo 12, 42, che dice, tuttavia anche fra i capi molti credettero in lui, ma non lo dichiaravano a causa dei farisei, per non venire espulsi dalla sinagoga. Preferivano infatti la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
Mi colpisce molto la strutturazione di questo capitolo, cioè che inizia con la domanda chi ha peccato e finisce con il peccato vostro rimane, no? Cioè, quindi abbiamo un cieco che non ha peccato né lui né i suoi genitori, e poi abbiamo questi che mettono sotto processo Gesù, in realtà rimangono invischiati nel loro peccato e diventano ciechi. Al centro c'è il giudizio, cioè il clima, dice il versetto 39. Il giudizio in realtà non è nel senso di una dichiarazione solo, no, di peccato, ma tutto il processo che viene descritto da Giovanni, in cui il cieco prima vede, poi ha la fede, la luce vera, e quindi tutto questo avviene in un clima, in un processo, in una lenta, in cui gli altri diventano ciechi progressivamente, perché vengono a negare addirittura la stessa identità naturale del personaggio, no, centrale di questo testo. Ecco, e poi soprattutto perché non riconoscono la luce vera. Uno dei temi ancora che Giovanni mette in tutto questo intreccio è l'inviato, cioè perché continuamente il richiamo è da dove viene costui, chi è costui, ma soprattutto da dove viene. E infatti per il giudizio io sono venuto, dice nella dichiarazione finale Gesù, lui è venuto per questo ed è per questo che anche il cieco è inviato in fondo, no? Entra in questo processo in cui colui che è venuto, colui che viene da Dio, a sua volta invia il cieco a Siloam, che vuol dire appunto l'inviato, quindi è il tema che imbastisce tutto il capitolo, lo intreccia in modo molto unitario. E questo, cioè la costruzione mi ha fatto molto impressione, come Giovanni riesce, in un racconto molto spontaneo, che sembra quasi realtà, è un racconto che contiene in sé una profonda strutturazione teologica e dogmatica sulla identità stessa del Cristo.
Forse riprendo qualcosa che diceva Giovanna Battista, cioè mi pare che io mi fermo, diciamo, al brano di oggi e appunto volevo sottolineare queste due cose. La prima è il versetto 22, dove anche sbirciavo prima una nota della Bibbia di Gerusalemme, una noticina, effettivamente rinvia a questi due passi in cui torna la stessa espressione, ecco, po' sinagoge cacciati dalla sinagoga, cioè il capitolo 16 al versetto 2, dove si vede che Gesù lo prevede per il futuro, mentre qui noi troviamo l'espressione avevano già stabilito. Quindi la noticina della Bibbia di Gerusalemme dice: l'Evangelista proietta al tempo di Gesù la situazione, ecco, della sua comunità alla fine del primo secolo, mi pare che aggiunga questo. E l'altro passo è quello che ha letto Giovanna Battista, appunto al capitolo 12, che mi sembra sottolinea uno degli interessi qui dell'autore, cioè mostrare che c'è bisogno del coraggio anche nella persecuzione per attestare chi è Gesù. I genitori tacciono perché avevano paura. Quindi mi sembra che questo sia un punto. Ora, in questo quadro, a me pare, non è solo qui che l'abbiamo trovato, l'Evangelista ci tiene a sottolineare le diverse opinioni, la divisione addirittura qui sottolinea, al versetto 16 c'era schisma tra loro, c'era divisione, perché mi sembra questi testi, principalmente io li sento così, valgono per la comunità, non per gli altri, sono in forma polemica, ma sono una risposta alle obiezioni inevitabili che io credo vadano prese sul serio, perché se uno non osserva il sabato, come la mettiamo? Cosa diremmo noi? Se viene uno profeta qui e comincia a non osservare una cosa fondamentale, ecco, abbiamo dei dubbi, no? Anche se fa un miracolo, la scrittura mette in guardia contro queste cose. Quindi, indipendentemente questo adesso da un processo psicologico soggettivo che io non so, mi sembra che l'Evangelista sia interessato a mostrare che c'erano posizioni diverse, perché è un conforto questo. Al tempo di Gesù, dice l'Evangelista, anche fra i capi, come dice il capitolo 12, molti credevano in Gesù. Non è vero che c'era una, diciamo, erano tutti concordi, ecco, a non accettare, a dire che Gesù era un falso profeta o un falso messia, non è vero. Anche fra i capi molti credevano in lui, però c'era una difficoltà. l'Evangelista al capitolo 12 lo descrive come amavano più la gloria degli uomini che la gloria di Dio, che è un modo per presentare in modo negativo. Avrebbero dovuto amare la gloria di Dio, quindi anche subire persecuzioni, ma dire la verità, manifestare apertamente la loro fede, anche se avrebbe poi provocato. Quindi mi sembra che l'interesse dell'evangelista qui a sottolineare le divisioni sia in questa linea, che per la comunità è un conforto, perché al punto in cui si viene scritto il Vangelo, dove si parla di questi giudei, a volte qui sono i farisei, poi salta fuori che sono i giudei. Sì, i giudei, questa espressione in senso ostile, collocata nel racconto al tempo di Gesù, molte volte risulta che sono le autorità del Tempio, ma non sono solo le autorità complessivamente, i giudei. I giudei, qui salta fuori, sono i farisei, cioè quando viene scritto il Vangelo alla fine, c'è già una posizione, sembra, più ufficiale, prevalente, cioè, e di chi anche ha un'autorità nella sinagoga, c'è già una posizione ufficiale. L'Evangelista mi sembra che voglia dire, ma non è vero che tutti erano concordi prima neanche fra i capi. Insomma, io lo sento questo come una parte della risposta, ecco, che l'Evangelista dà, e del conforto che dà alla comunità, che è un invito alla comunità a perseverare nella testimonianza. Come dicevamo all'inizio dell'Eucaristia, il Signore ci convinca sempre di più che questo è il momento della nostra vera battaglia, la buona battaglia della fede, per ottenere da Dio anzitutto il bene degli uomini, il dono della pace e della giustizia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, perché cammini nell'unità e si lasci rinnovare ogni giorno dei sacramenti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il Papa Francesco, per il Vescovo Matteo, per i nostri superiori, perché i loro desideri siano sempre davanti al Signore e sia benedetto il loro servizio, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i missionari e per i nostri fratelli che abitano in terre straniere, perché portino l'annuncio della salvezza con la loro vita, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le vittime della guerra e di ogni forma di violenza, perché il loro grido sia ascoltato, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i malati, per chi è in ospedale, per quelli più abbandonati e disperati, per i morenti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le nostre comunità, perché tutto il nostro tempo sia consacrato al servizio di Dio e dei fratelli, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Che il Signore illumini sempre i nostri occhi, gli occhi della fede, nel nostro cammino, ci liberi dalle nostre cecità, ci conduca sempre, ci faccia sempre tornare alla luce, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per gli ammalati a noi affidati, facendo il loro nome: Don Ubaldo, Patrizia, Adriana, Giuliana, e preghiamo anche per la mamma di Chiara Gualzetti, per tutti gli altri, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordo l'anniversario della morte di Francesco, mio studente, morto giocando, facendo un gioco pericolosissimo. Per sua intercessione dal cielo preghiamo per tutti i ragazzini, perché il Signore conceda loro delle guide che li conducano sulla via del bene. Preghiamo.
Per gli sposi in difficoltà tra di loro, per quelli che hanno difficoltà con i figli che crescono, perché abbiano luce per guidarli, specialmente quelli più disorientati. Preghiamo.
preghiamo per le nostre comunità, perché la richiesta che facciamo continuamente al Signore delle Ubi Celeste sia efficace, possiamo sperimentare l'aiuto del Signore contro ogni invecchiamento, oscuramento interiore, confusione della visione che noi abbiamo della stessa nostra vita di santificazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo Luigi di Montesole che oggi compie gli anni e anche l'Anna Cantini che compie gli anni. Preghiamo.
Preghiamo per due coppie di giovani, abbastanza giovani, che si sposeranno in queste settimane, tra cui anche mio nipote Giacomo e sua fidanzata Anna. Perché il Signore benedica veramente queste nozze. Preghiamo.
Ascolta, oh Dio, queste nostre preghiere, accresci in noi la fede, disperdi i progetti di male, dona la tua pace, per Cristo nostro Signore.
Amen.